dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 9 novembre 2020. Sarà anche tutta colpa dei polacchi che si sono scolati la tequila di Elon Musk, ma comincia una nuova settimana e non sia mai che facciamo passare una settimana senza un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano.
Oh, scusa.
Mi ha tagliato l'ingresso. Da uno spiritato studio cittadino di Avellino dobbiamo fare tutto da capo.
No, non facciamo da capo, semplicemente non basta, va
basta,
bene così.
Basta, sta cosa. Diciamo,
è una vergogna. Qui si perde la professionalità.
Era troppo tempo che non facevo una trasmissione con Max e ho perso il ritmo.
E questo pure, insomma, è un segno molto evidente del fatto che noi anziani siamo una specie che va protetta.
Ecco.
Una forma di presentazio precox ha avuto Michele.
Esatto.
Sì.
Una presentazione precoce.
Ve li presento io che facciamo prima. Buongiorno a tutti. Abbiamo il nostro professor De Santo, Redivivo, Università di Fisciano, professore in reti calcolatori.
No, no. Salerno,
campus di Fisciano, ci mancherebbe perché...
Campus di Fisciano,
Università di Salerno. Scusa, sono...
Ma se no mi linciano.
Gli ippocratici.
No, lo lincio io.
Puoi immaginare che polemiche susciterebbe questa cosa.
Perché non esiste un'università di Fisciano, è l'università di Salerno che ha il campus a Fisciano. È così.
Esattamente.
Va bene. E lì ti lasciano insegnare.
Sai, hai capito? È come se tu dicessi che l'Università di Napoli Federico II la chiami l'Università di Poggio Reale, perché c'ha la sede a Poggio Reale.
Poggio Reale, cioè è anche altisonante. Cioè
sì, c'è il carcere a Poggio Reale.
Ah, ok.
È famosissimo.
Ci sta. Quindi carcere e studenti li avete messi vicini, è così?
Bene. No, ma no, stavo scherzando.
Non so.
Come si dice, una iperbole.
Un divertissement.
E poi abbiamo il nostro Di Michele Di Maio, dottor Michele Di Maio, oramai abituati a sopportarti tutte le settimane con le tue smanie video. Buongiorno Michele.
Buongiorno, buonasera, salve a tutti.
Qual è il tuo titolo preciso?
Il presentazio precox, no, non va bene.
Dottor.
Sì, ma va bene che siamo in Italia, ma puoi chiamarmi signore, lord.
Signore, va bene, lord, ok.
Mister.
Okay. Sir, posso sir?
Sir, sì, beh, mi piace.
Va bene. Lady no.
Dipende, quello solo in privato. Davanti a tutti poi arrossisco.
Vabbè, ho capito. Ragazzi, questo forse... tentativo di diminuire, diciamo, il prestigio dei titoli, perché chiaramente il povero Michele che può dire dottore.
Michele è marketer extraordinaire presso una delle aziende top dei marchi della moda, del fashion
della
made in Italy,
e per la miseria, cioè,
quindi
è un titolo molto lungo, infatti,
si può dire marketer extraordinaire. No, una volta
ma puoi dire quello
che vuoi. Marketer inglese, straordinaire francese,
ma ci sta, è una contaminazione di mondi, 2020, cioè, Max, siamo per la globalizzazione oramai.
Le marketer straordinaire.
Va bene, direi che con le presentazioni possiamo finirla qui, che abbiamo tagliato abbastanza, abbiamo già buttato via abbastanza tempo, e la introduciamo la puntata con la bella figura del bonus mobilità. È andato bene il modulo sulla mobilità.
Vieni, dai, che ce l'hai lì il ditino sulla superficie tattile. Ecco.
Fantastico.
Cosa avrebbe mai potuto andare storto?
Ma allora, non è andata benissimo, ma forse è andata peggio anche delle peggiori aspettative, perché è stata una debacle veramente da ogni punto di vista, mi sembra.
Ma ci sono stati gli hacker.
È colpa degli hacker.
Anche gli hacker. No, gli hacker mi erano sfuggiti.
Però gli hacker, allora facciamo un riassunto.
Un hacker. C'è stato un hacker. Sì, perché a quanto pare questo... Sì, aspetta che devo trovare il...
Un singolo hacker, perché l'hacker mi era sfuggito, sì, cioè, il fallimento di tutto, di speed che sono zompati.
Allora, facciamo la lista della spesa. Quindi il sito, sul sito normale, quello ufficiale, code che tra le 400 e le 500.000 e oltre persone, è quello abbastanza atteso. Facevi la fila e se avevi lo speed delle poste, ti zompava la fila. quindi facevi
sì, saltavi di 250.000 posti, esatto, mentre facevi
per la gioia di. Poi se invece qualche giorno prima avevi ti eri segnato l'indirizzo da una news dell'ANSA, eri finito su un sito creato apposta che non era di phishing ma che si chiama Bonus Mobilità, con l'accento che ti faceva sì redirect sul sito poi ufficiale, ma che aveva ovviamente l'advertisement dentro.
Non sapevo questo neanche sito... che si potessero registrare gli indirizzi,
neanche io,
indirizzi internet con accento.
Neanche io.
Da quando sono uscito ed è stato accettato il code esteso, ci vuoi registrare quello, ecco, che vuoi.
E io questa cosa del code esteso me l'ero perso.
Solo che poi, anche se passavi per il sito diciamo non ufficiale, poi è arrivato l'hacker maledetto che ha buttato giù il sito non ufficiale, che quindi è andato...
ecco, e quindi è andato a pallino tutto.
Esatto, poi nel corso della giornata, vabbè, rimpalli di colpe, e il ministro che ha chiamato, il capo delle poste, tutto incacchiato, dicendo com'è possibile, lo sapevate, com'è possibile che è finita così? Si vede che non ascoltava Digitalia. E infatti poi sono state licenziate decine, se non centinaia di persone.
ci stanno infatti tutte quante in piazza, sì, sì, che protestano.
Certo. E vissero tutti felici e contenti.
Sì, sì.
È una bella figura, è decisamente una bella figura. Io sono esterefatto quando si mettono in piedi questi baracconi.
Ti ricordi, ho segnalato pure il fatto che c'è stata sulla solita chat di noi scienziati pazzi qui dell'informatica, c'è stato questo bellissimo dibattito in cui appunto, sai, c'è delle cose che sono note a tutti, che però di cui non si riesce a prendere coscienza, no? Cioè, quando uno Stato appalta un servizio che dovrebbe essere cruciale a dei fornitori in cambio di niente, non li vincola in nessun modo, non li paga ma non li limita, sta tutto in mano a quel che sarà.
Ma sì, è come quando vai dal medico, il medico non è obbligato a farti sopravvivere.
Cioè tu mi stai dicendo che non viene, che non, in che senso che non gli dai niente? Cioè lo Stato non ha pagato questa
provider non sono pagati, okay, quello che è venuto fuori nel dibattito è che effettivamente appunto il modello di funzionamento è un po' come se dicessi, vabbè, sai, noi vogliamo fare questa cosa dell'unificazione dell'identità digitale, tutto per il cittadino, eccetera, eccetera, e voi che siete i grandi fornitori ci date gratis questo servizio di identificazione. Quindi poi non scatta nessun tipo di vero vincolo in termini di quello che tu mi devi dare.
Quindi è la versione, diciamo, statale del tizio che si fa fare il sito web dal nipote.
Esattamente.
Sì, che poi in alcuni casi mi viene in mente il caso di Tim, che è un altro provider di speed. Come dire, probabilmente la spesa da qualche parte viene fatta rientrare, vedi il bonus PC che adesso stanno messo in piedi con gli operatori.
Chiaro che poi ti vengono in mente tutta una serie di possibili conseguenze che magari non sono illegali in senso stretto, ma che comunque non sono neanche tante opportune, cioè ti aspetti che poi, che so, c'è una lista di fornitori, non dico privilegiati, ma certamente tenuti in gran conto, certo, o in cui per esempio fai delle gare in cui essere fornitore di un certo sistema...
Ma fondamentalmente mi sembra di capire che sia lo speed di poste, tutta l'infrastruttura dello speed di poste, sia lo stesso sito del Buono Mobilità siano stati affidati a Sogei. Sogei è una partecipata al 100% del Ministero delle infrastrutture,
può
essere un in-house
di fatto è uno sviluppo, mentre con Immuni sono andati a cercare qualcuno nel settore che sapesse fare lavoro, che di lavoro facesse applicazioni che girassero su una marea di dispositivi, che funzionassero, che seguissero le API, perché è gente che lo fa abitualmente. Qui si è fatto esattamente l'opposto.
Sì, alla fine è come se l'avessi affidata all'INPS, cioè, e si è visto il risultato.
Sì, dispiace.
Sì, no, è veramente quello che dicevamo. La cosa che dispiace di più è come se non ci fosse questa percezione del problema. sì, al livello di chi prende le decisioni, no? E si va, sì, sempre in questa idea che sì, ok, ho fatto la procedura che non mi è costata perché l'ho affidata, e poi non c'è, nonostante l'altra riflessione che si faceva, ma non è che nelle nostre strutture statali oggi manchino le competenze, perché ormai un cambio generazionale abbastanza significativo c'è stato.
Ma non lo so, a questo
però,
punto non ne
Max,
sono così
anche
convinto,
a livello
Max,
dirigenziale, perché non, ok, non i ragazzi convinto un po' più giovani, però a
vabbè,
livello
non basta un ragazzo un po' più giovane per,
no,
per fare
non,
un,
ma infatti,
non basta un ragazzo più giovane per fare un'infrastruttura web che regga un carico di colpo del genere al primo colpo, senza una prova, senza una fase di testing, senza un release programmato, non esiste, cioè non è una questione da giovane, è questione di gente che lo fa, che ha preso il mestiere, da gente che ha preso il mestiere, da gente che ha preso il mestiere. Per cui se entri in un'azienda che fa roba del genere, e sei un ragazzo giovane, sveglio, laureato, eccetera, non lo sai fare, impari da uno che l'ha fatto, che ha imparato da uno che l'ha fatto e ha sbagliato e ha inchiodato il sito 15 anni fa. Allora, visto che 15 anni fa si inchiodavano i siti per il troppo traffico il primo giorno, prendiamo quello che ha imparato da quello che ha imparato da quello che ha inchiodato il sito 15 anni fa, non facciamo ancora inchiodare i siti 15 anni dopo, è quello il concetto.
Ma infatti le competenze servono all'interno della struttura statale, viste le scelte che sono state fatte, le competenze servono per verificare i giusti vincoli, no? Non per realizzare.
Ma certo,
no?
Ma certo, ma certo, ma poi... Sei lo Stato, cioè parla con Amazon, che chiama l'amministratore delegato di Amazon in Italia, mi mettete a disposizione le vostre infrastrutture, mi date i nomi di aziende che lavorano con voi che possono occuparsi di questa roba del genere, facciamo una gara, facciamo un... cioè cacchio, anche il tempo ce l'hanno avuto, non, allucinante. Ed è una catena di brutte figure infinite, questo ANSA check... Michele,
una blockchain.
Velocemente, Michele accennava prima di questo sito, no? Che non si capisce come ci finiva la gente e non, esatto, era il sito giusto.
Era anche posizionato in alto su Google, quindi se cercavi bonus mobilità su Google ti usciva forse
usciva
anche prima del
risultato. Ma perché
ci andava
un mucchio di gente, perché era linkato su questa notizia che aveva il bollino ANSA check.
Esatto, il bollino ANSA check. Che è il bollino di qualità dell'ANSA. Che, ecco. Allora, il bollino dell'ANSA, tecnologia blockchain, figata pazzesca, ti certifica che quella notizia è uscita dall'ANSA, con tutto l'hash e tutto proprio fatto per bene. Il punto è che non ti certifica nulla su quello che è il contenuto della notizia.
Certo.
Quindi l'ANSA è uscita con il suo bollino su questa notizia, ANSA è uscita con il suo hash, il suo numero univoco, state tranquilli, è uscita con l'errore. L'ANSA poi cosa ha fatto? Ha corretto, se ne sono accorti e fortunatamente hanno corretto l'errore, però nella blockchain non c'è nessuna traccia dell'errore, l'hash dell'articolo e del link rimane sempre lo stesso.
Quello non,
quindi,
dovrebbe, perché se hashi il testo dell'articolo dovrebbe cambiare,
no,
per definizione.
E non è hashato il testo dell'articolo. Non so cosa è hashato, se è il link,
il
titolo.
Lo fa sul numero di protocollo.
Esatto, è come se fosse il numero di protocollo.
Ma come sul numero di protocollo? Benissimo. Ma no, ma perché? Ma di nuovo, ma chi l'ha fatto fare?
Fai tutto il protocollo, però poi ti lasci la possibilità,
timbro,
di cambiare il contenuto.
Hai timbrato con il blockchain.
Hanno capito perfettamente il concetto di hash.
Ma infatti io sono stato tutta la mattina cercavo di capire come caspita funziona, dov'era il cambio all'interno della blockchain del contenuto, e non c'era, perché il numero era sempre lo stesso.
Certo, ma scusa, così si fa. Ma infatti nel futuro si farà così, cioè tu ti sposi, no? E il tuo partner o la tua partner te lo scegli, eccetera. Se poi vuoi cambiarlo, non importa, perché facciamo i matrimoni col blockchain, facciamo l'hash dell'anello. Tu basta che sfili l'anello alla sposa e ne scegli un'altra e gli infili l'anello,
che più
e tu
o meno
sei già
sposato.
Non devi neanche rifare i documenti. Sei automaticamente risposato, non c'è problema. Fantastico, complimenti.
Potrebbe essere
comunque
un bel metodo questo.
Un'altra cosa splendida di tutto questo è lo screenshot dell'errore. Proprio errore, il ministero ha finito i soldi. O era tipo errore, fondi terminati dal ministero, una roba del genere.
Bellissimo. Però mi piacerebbe conoscere, leggere il codice, no? L'enum con i tipi di errore, no? Network error, non lo so, no? Divide by zero error, eccetera. Money ended error.
che è uno di quelli che, cioè, fatal, assolutamente. Però il ministro il giorno dopo ha detto: non vi preoccupate, non vi preoccupate, ci saranno i soldi per tutti.
Beh, oggi ha riaperto e credo che abbia servito, almeno non ho letto di disservizi.
Ah, dai, io ci ho messo un po'.
Io credo di aver beccato un reset del sistema o qualcosa del genere, perché mi sono messo in coda la mattina, non funzionava.
Ma dovevi chiedere un rimborso?
A mezzogiorno, no, dovevo chiedere il bonus, volevo prendere il bonus per cambiare monopattino, anche se penso che non lo userò. Poi se volete parliamo del perché e del per come, magari in post-trasmissione, non è una roba molto digitaliana. Verso le 2, dopo torno a casa da lavoro, perché ovviamente mi ero messo in coda sul computer a lavoro, torno a casa, sono su un altro computer, come faccio? Ciao, il computer a lavoro, l'ho chiuso, devo rientrare in coda. Rientro in coda e c'erano non so quanti milioni in attesa, 300.000, non mi ricordo i numeri precisi. Scende il corso del pomeriggio stavo a casa, alla fine arriva il mio turno. Me ne accorgo perché c'avevo il browser lì da una parte, vedo che cambia qualcosa. Ah, cavolo, è il mio turno. Mi metto per inserire lo speed delle poste e mi si inchioda lo speed delle poste. E non funziona. Si inchioda, fai reload, riparte, ricose, eccetera. Tum. Sono tornato 300 millesimo e roba del genere. A quel punto, incacchiato, ho fatto tre reload per vedere se avanti, indietro, con il browser, vedere il cookie, se recuperava qualche cookie strano che mi rinfilava in cose. Boom, di colpo il sito ha smesso di rispondere, ma non solo dal mio browser, da qualsiasi altro browser.
Quindi hai rotto il sito.
L'ho rotto il sito, è andato completamente in tilt, dopodiché ho fatto un ulteriore reload, è ripartito il sito e io ero quindicesimo. Non che mi ha fatto entrare a zero, ma sono entrato come quindicesimo. A quel punto ho fatto tutta la mia procedura e ha funzionato. Per cui probabilmente in quel momento, non credo di essere stato io, ma magari sì, probabilmente è andato in crash tutto il sistema, si è resettato, la coda è partita da zero, io non sono passato per primo.
Ma non è che hai messo il codice della Konami e sei passato avanti?
sopra sotto, com'era? A destra, a sinistra?
A e B, non lo so.
Sopra sotto, a destra, se sinistra, salta indietro, giro.
Ti do i codici del bunker, quello da Konami non me lo ricordo più, l'ho sovrascritto con i codici del bunker di Warzone. Va bene, dal click day del bonus mobilità al click day del tampone. Vi leggo quello che ha scritto un carissimo amico e collega medico di famiglia. Dopo le fantastiche esperienze del click day del bonus mobilità e analoghi, la regione Piemonte ha deciso di sperimentare questa metodica anche sul tampone. Perché mai? Scusa,
dopo
una bella figura del genere. Da qualche giorno i pit stop sono quelli dove fai il drive-in per andare a fare il tampone volante in auto, i pit stop sono stati disattivati e si accede solo con prenotazione del proprio medico, che ha contemporaneamente vinto il badge di CUP, Centro Unificato di Prenotazione. Bene, ma non benissimo, visto che gli slot per i tamponi vanno esauriti in un battito di ciglia. Da stamattina non c'è nessuno slot in tutto il Piemonte per prenotare un tampone, come anche ieri mattina. Poi capita, come ormai da due giorni, si apre qualche buco verso le 11, allora noi, giustamente pressati dai pazienti, tentiamo la sorte online. Solo grazie all'esperienza maturata coi videogiochi ai bar negli anni 80 riesco a gabbare i colleghi meno esperti. Come Cirio non ci dormo la notte, penso sempre al click day del giorno dopo. Insomma, ragazzi,
il tampone come le consegne dell'S lunga,
porca miseria, cioè, vabbè, poi ci chiediamo perché tante cose, perché non funziona, come quella che ci ha messo Francesco nel back channel. Vuoi scoprire se qualcuno ha il Covid-19? A Milano basta sapere il codice fiscale. Com'è andata qua?
E l'ha scoperto D-Day, o almeno credo l'articolo era di D-Day, cioè, quindi l'ATS di Milano aveva messo su questo database dei positivi tramite il quale chi era, come dire, le persone potevano scoprire se il proprio test era risultato positivo o negativo prima di essere chiamati dal medico. E il problema è che tramite tutta una procedura in cui bastava in realtà inserire il codice fiscale, praticamente il sistema ti diceva, quando volevi recuperare il codice di accesso a questo sistema, il sistema insomma ti diceva che questo account era già registrato. Il problema è che quando l'account che gli account venivano registrati soltanto per le persone positive. Quindi se una persona era negativa, l'input del codice fiscale non
diceva utente
dava...
non trovato.
Esatto, ti dicevo utente non trovato. Se invece il risultato del tampone era positivo,
diceva,
il messaggio era utente già registrato.
Ti diceva utente già registrato e ti chiedeva le credenziali o la password.
Però tanto
ti diceva...
quello che ti serviva lo sapevi già.
Ormai lo sapevi.
È mica male, è un'altra segnalata.
Esatto. Non male, in tarda mattinata l'ATS ha buttato giù il sito. E non so se ne è stato messo, no, è stato qui dice che è stato riattivato con un tasto di login standard e qui è tolto la funzione per il recupero della
col codice fiscale. Sì.
Meraviglioso.
Ma leggo che parlano di multe terrificanti possibili per una roba del genere. Ma meno
e qui
male.
Entra il GDPR, garante la privacy.
Caspita.
Non so bene sulla base di quale fatturato venga calcolato, perché poi le multe del GDPR sono calcolate anche in base al fatturato delle aziende.
Beh, ma non solo. Pubbliche. Poi vabbè, c'è da sperare che qualcuno, non dico perda il posto, ma che becchi una reprimenda non indifferente, che venga magari affiancato da qualcuno di più competente in questo tipo di. In questo tipo di scelte.
Sicuro succederà.
Ma non solo notizie brutte, perché la tecnologia ci porta anche qualche gioia ogni tanto. Avete visto questi qui che studiano l'algoritmo a intelligenza artificiale, a pattern recognition, a rete neurale, chiamatela come volete, in grado di fare diagnosi dal rumore, dalla registrazione del colpo di tosse.
Solo per gli asintomatici.
Tu che dici?
Beh, se hanno la tosse proprio asintomatici non possono essere per definizione.
Beh, infatti mi sono fatto anche la stessa domanda.
Pauci sintomatici, non febbrili. Non so, o forse col colpo di tosse forzato, non ho idea. È una cosa assolutamente plausibile, ci mancherebbe. Anzi, chissà che la tecnologia non ci porti a recuperare la semeiottica. La semeiottica è sempre stata l'arte della medicina. La semeiottica vuol dire sapere interpretare i
sintomi.
I sintomi sono quelli che ti dice il paziente.
Semiotica è una disciplina anche filosofica, no?
Linguistica. Certamente. In medicina si distinguono segni e sintomi. No, i sintomi sono quelli che ti dice il paziente, che sente il paziente che tu non puoi rilevare. I segni sono quelli che tu puoi rilevare. Per cui, non lo so, ti metti lì col fonendoscopio, ascolti il cuore, ascolti i polmoni, inizi a percuotere il ginocchio per vedere un certo tipo di riflessi, a fare una prova sotto l'arco plantare, robe del genere. La semeiotica una volta era fondamentale, c'era un esame di c'è ancora, è un esamino minore. Una volta l'esame di semeiotica era una cosa, o lo davi e lo davi bene, se no medico non lo diventavi, anche perché quando la tecnologia non era quella dei tempi di oggi, alla diagnosi ci arrivavi con quello. Con l'aumentare da una parte degli esami laboratorio, dall'altra la diagnostica per immagini, la semeiotica è passata decisamente in secondo piano, anche se in realtà chiunque ti dice che un buon medico bravo a fare una visita eccetera risparmia fior di esami e magari arriva alla diagnosi prima. Questi algoritmi che abbiamo già visto, no, nel interpretare la radiografia, nell'interpretare la TAC, la mammografia, adesso addirittura con il suono, eccetera. Sono un tornare alla semeiottica con un ausilio ovviamente tecnologico. Ovviamente non è il medico da solo che con l'orecchio sente un colpo di tosse e dice è Covid o è una normale laringite, però con uno strumento. D'altra parte il fonendoscopio, anche quello era uno strumento, l'elettrocardiogramma è uno strumento.
Sono strumenti di supporto poi alla decisione finale del medico.
Si recupera un qualche cosa che è forse un ponte, no, tra la semeiotica classica e la diagnostica strumentale.
Devo dirti che nel settore della pattern recognition le applicazioni mediche di supporto alla diagnosi sono sicuramente quelle che sono state più seguite negli anni passati. Io ricordo per esempio adesso appunto gli strumenti di cui parlavi tu di diagnosi delle radiografie piuttosto che comunque di misure basate su immagini sono state al centro delle attività di ricerca fin dagli anni 80 e siamo arrivati a dei risultati molto interessanti e molto utili oggi.
Sì.
L'unica cosa è che, tornando all'articolo, tutti questi bellissimi articoli di intelligenza artificiale ti dicono: ah, l'intelligenza artificiale ha riconosciuto il 98% dei casi, però non ti dice mai invece la percentuale di falsi positivi. Anche questo articolo,
no, se è un articolo fatto seriamente,
no, no, io ti parlo di questo non, articolo, sì, sì. E di buona parte in realtà di quelli che commentiamo
perché di solito sono tratti più dalla letteratura generalista. Ma è chiaro
perché
che è un
fondamentalmente
scientifico,
oggi esce,
dovrebbe sperare.
Oggi il coronavirus, l'epidemia, la pandemia in atto non ci permette, ha messo fuori gioco gran parte dei meccanismi di fare scienza, oltre che di divulgare scienza. Per cui è ovvio che oggi c'è la fretta di arrivare a un risultato e quindi si pubblica ancora prima. Non so, oggi avete visto, no? Oggi c'è stata la notizia.
Sì, del vaccino al 90%, dici?
Sì, anche quello non vuol dire niente, 90%. Non sappiamo effetti collaterali, non sappiamo effetti di lungo termine, eccetera. Soprattutto non è uno studio pubblicato, non è uno studio peer-reviewed, non è uno studio replicato da nessun altro, è semplicemente chi lo sta studiando che ha detto,
di quello che lo sta
che abbiamo
facendo.
Detto, prima del termine abbiamo spezzato le boccette e abbiamo aperto le buste prima del termine dello studio e abbiamo... per capire come stavamo andando e non correre rischi inutili, e ci siamo resi conto di risultati insperati. Il risultato, la borsa ha fatto dei numeri allucinanti, ma mica solo quello della Pfizer. Vi ho messo un tweet,
sì,
che diceva Carnival Cruises più 40%, Royal Caribbean più 31%, le crociere, capito?
Le crociere, cioè, che diceva,
Host Hotels più 30%, più Wynn Resorts più 29%, Marriott più 22%, United Airlines più 24%,
Amazon meno 5%.
È ovvio. E quindi c'è da una parte la necessità di non aspettare i meccanismi fin troppo lenti in questo momento di emergenza, dall'altra anche un po' di malizia, no? Nel momento in cui uno esce con un articolo, ah, noi facciamo il software intelligenza artificiale che riconosce il Covid dalla tosse, e beh, stai tranquillo che domani non hanno uno davanti alla porta con un assegno, hanno il telefono bollente,
no, certo,
con la gente che si picchia perché loro accettino il milione di dollari per la loro ricerca, per andare avanti con la ricerca, perché quel milione di dollari, se loro tra due mesi escono con un'applicazione che funziona veramente, diventano 20 milioni di dollari, o magari diventano 2 miliardi di dollari. E quindi c'è anche malizia in queste esternazioni, c'è anche malizia.
Sì.
O comunque opportunismo, no? Cogliere al volo, cercare di fare del bene, ma cogliendo delle opportunità. Poi si possono...
No, è predatoria, sono attività assolutamente predatorie. Cioè, poi non lo so, non conosco ovviamente,
sì,
magari sono in buona fede, però è un momento di attività predatoria.
Tutto,
questo.
Ma anche chi si mette, scusa, anche chi riconverte un'azienda che fa sciarpe a fare mascherine,
certo,
anche quella possiamo chiamarla la predatoria, però non vorrei dare una connotazione troppo negativa a questo tipo di attività. Anzi, oggi serve, meno male che la gente si è convertita a fare mascherine e applicazioni per cercare di fare diagnosi precoce, piuttosto che il TikTok di turno o il giochino di turno. Che
vabbè, predatoria in economia è assolutamente neutro.
Capi, pazienza, io ho studiato ben altro.
Effettivamente,
quindi...
sì, anche per me predatoria suona sempre un po' con un'accezione negativa.
Pensate ai Velociraptor, che
Sono i bocconiani, possono pensare al concetto di predatorio come una cosa neutra, ma dice molto.
Vabbè, ognuno ha il suo standard, che vuol dire.
Appunto, anche la sua etica,
ci mancherebbe.
Ci mancherebbe. Va bene, faremo il click day anche per fare la spesa, perché leggo che a Milano e a Torino Esselunga esaurisce abitualmente, periodicamente, gli slot per la spesa online. Siamo tornati al lockdown o al semi-lockdown dopo 6 mesi? E siamo da capo. Quindi
ma
non
in
so...
realtà no, non siamo da capo, perché per quanto Esselunga, ovviamente Esselunga è la prima, è probabilmente la prima risorsa che una famiglia media in Milano e nella Lombardia pensa per la spesa online, quindi ci sta che arriva a tappo. La differenza rispetto a 6 mesi prima è che se trovi pieno da Esselunga, oramai trovi praticamente quasi il macellaio sotto casa, la bancarella del mercato.
Ci sono le alternative, dici?
Quindi
sì, questo
si può assolutamente
devo
spalmare.
Dire anche al sud, per esempio, una città piccola come Avellino, dove l'idea che uno potesse banalmente ordinare una pizza online era veramente ancora molto lontana, su questo c'è stata una forte trasformazione. Certo, con tutte le difficoltà del caso, perché poi non è banale, ovviamente c'è tutta la logistica che deve scattare, però insomma devo dire che si riscontra in maniera diffusa di necessità si fa virtù, questo orientarsi verso l'online, verso la distribuzione a casa.
Michele dice che quindi i grossi vanno a tappo, perché andrebbero a tappo comunque, come certi giorni si fa la coda col carrello al registratore di cassa, ma comunque i milanesi trovano comunque alternativa. Non c'è nessuno che, come al lockdown precedente, dice: ho provato a fare la spesa online, non ci sono riuscito, il mio desiderio è andato inevaso e sono dovuto uscire e andare a fare la spesa a piedi.
Ma in questo momento credo che basta che ti colleghi a qualsiasi gruppo di Facebook di quartiere, o a quello veramente del tuo supermercato, dell'alimentari sotto casa, per trovare l'alternativa della consegna a casa.
Ma dovete dovete andare in campagna, non avete ancora capito?
A raccogliere le patate.
Voi sta ma non a raccogliere le patate. Leggo questi articoli, questi post, vi hanno messo uno
della città Cyborg.
Della città Cyborg.
Ma che due palle quell'articolo, mamma.
È pallosissimo, ma al di là dell'articolo sono temi ricorrenti, questo delle smart cities, delle città, ed è lo stesso concetto del bonus mobilità. Cioè, una delle cose che non abbiamo imparato da questo virus è che il problema è come viviamo, come negli allevamenti. Un allevatore ti dice che quando succede un'epidemia in un allevamento c'è generalmente un doppio problema: affollamento e cattive condizioni.
Dillo ai visoni in Danimarca.
Certamente, ma questo vale per qualsiasi tipo di epidemia. Valeva nel passato per gli esseri umani, no? Le epidemie di polio, quando la gente è corsa dalle campagne nelle città, non c'erano ancora servizi igienici, fogne adeguate, eccetera, enormi epidemie di polio. E la stessa cosa, oggi cerchiamo di migliorare in qualche modo e di renderci più agevole e più piacevole, ma comunque questo tipo di stili di vita che ci hanno portato alla situazione attuale di mega concentrazioni di persone in pochissimo spazio, mezzi pubblici strastipati, supermercati strastipati, eccetera. Basta guardare le carte geografiche, basta per vedere dove sono stati i grandi focus dell'epidemia, dove ci sono state le cose più grosse dell'epidemia. Non parliamo dell'inquinamento, che è il fattore di rischio, forse è l'unico o quasi fortissimamente associato, è già dato per assodato che è associato con un esito, con una prognosi infausta. 15% peggiora l'outcome di un caso Covid, il fatto di vivere in una zona inquinata, che è una roba micidiale.
Io non lo so, non mi hai convinto, perché...
Non è stato così
dappertutto. Sì, è vero. Cioè, ad esempio, prendi Milano, che in questo momento è nel pieno della zona rossa e che è una città che, però, secondo quali standard è una grande città, è affollata. Milano fa 1.600.000 persone. Tokyo ne fa 10 volte tanto, eppure c'ha molti meno infettati di Milano. Seul è molto più grande di Milano e non ha gli stessi numeri di Milano. Non è necessariamente una questione, perché non è che siamo un angolanato qua a Milano. Nella metropolitana ci può essere casino. Però è una questione prima di tutto di cultura e di come la vivi poi la città e come vivi la tua vita, più che di stare in un angolanato come ai tempi della polio, dove però c'erano ben altri problemi sanitari.
Per carità, se noi mettiamo 1 miliardo di persone tutte nella stessa città e li chiudiamo tutti in bagno, non c'è speranza che prendano il Covid. È perfetto, è fantastico. Bisogna vedere se è un futuro auspicabile quello che concentriamo 1 miliardo di persone nella città e queste persone le facciamo vivere, lavorare, fare l'amore, eccetera, sedute sul gabinetto, chiuse dentro, perché quello nella stanza a fianco potrebbe
avere un altro
virus.
Discorso. Il mondo è pieno di esempi negativi, basta guardare i palazzi di Hong Kong, però vabbè, lì ci sono problemi di spazio fisico. È ovvio che stiamo parlando a quel punto di portati a quell'estremo di realtà distopica, però allora, non ci farei collegamento con il Covid. Ecco,
allora Michele, se parliamo di contenimento dell'epidemia, parliamo di una cosa. Se parliamo di scoppio dell'epidemia, parliamo di una cosa diversa. Qualsiasi manuale di epidemiologia ti spiega che per far scoccare un'epidemia, per farla partire, serve densità, servono tante persone che vivono e quello è la definizione di città, di metropoli.
Beh, Wuhan è una grandissima città.
Gli articoli che ti ho citato, relativi all'inquinamento sono incontrovertibili. Quelli sono veramente l'unica cosa accettata per peer review, eccetera.
Certo, l'inquinamento, niente da dire.
Che sia la malattia di oggi, che gli outcome peggiori, al di là dell'inquinamento, siano associati a diabete, malattie cardiovascolari, obesità, è un'altra cosa incontrovertibile, è in tutte le statistiche, ci stanno lavorando, è in tutte le statistiche. Anche quelli sono, non parlo di metropoli, in questo caso sono fattori di rischio, anche quelli associati al modo di vivere di oggi. Un problema enorme, secondo me, oggi è che la società non ha ancora capito che la maledizione non è il virus, la maledizione è il nostro modo di vivere. E il virus è solo una conseguenza, perché uccidi questo virus, trovi il vaccino migliore dell'universo, ma se tu non elimini le cose che l'hanno reso possibile, il prossimo virus analogo provoca esattamente lo stesso outcome. Pensare che non cambi le condizioni e non cambino i risultati finali non è plausibile. Pensare che un altro virus non nasca o cercare di fare in modo che un altro virus non venga generato dalla natura, mi dispiace, non funziona. L'unico modo che funziona è fare quello che fanno gli allevatori quando hanno le epidemie, cioè migliorare le condizioni igieniche e distanziare le bestie, cercare di comprare un capannone in più e dividere in due capannoni in modo che dimezzano la densità. Poi ci mancherebbe, poi se dobbiamo difendere a tutti i costi Milano perché vivere a Milano è bello,
non è una questione di difendere Michele, Milano, è una questione che il mondo in questo momento è pieno di casi di città molto più affollate di Milano, con densità abitative molto più alte, vedi la stessa Napoli, ma con, o anzi l'Interland di Napoli, ma con tassi diversi. Vabbè. Cioè non è necessariamente una questione di persone a metro quadro.
Il discorso dello stile di vita e delle condizioni che derivano da un certo modo di concepire la società, la costruzione delle città, eccetera, eccetera, è un discorso che ovviamente non è legato all'attuale situazione, va avanti perlomeno dall'inizio degli anni 50.
Certo,
no?
Ma oggi
oggi
ci viene spiattellato in faccia con una stortura, perché sono 40 anni che diciamo sì, effettivamente alla fine dell'anno il 10% dei morti potrebbero essere evitati per l'inquinamento, ma chi se ne frega, togliamo il piombo dalla benzina, mettiamo i distributori lontano dai centri cittadini e abbiamo fatto tutto, mettiamo le marmitte catalitiche. Qui si può fare qualcosa, ci sono dei dati forti e si può fare qualcosa. Per tornare al digitaliano, evitando la polemica della città, che per carità non tocchiamo Milano,
ma non è Milano, questo filano.
Il discorso era: abbiamo tecnologia, abbiamo investimenti, abbiamo la scienza, abbiamo una marea di cose, cerchiamo di usarle anche per cambiare i nostri stili di vita, per rendere meno indispensabile concentrare tutte queste persone, perché al fine dei conti, se quando inizia, se il primo di agosto sulla Milano-Genova e sull'autostrada del Sole ci sono miliardi di macchine in coda, vuol dire che alla fine dei conti, proprio così contenti anche di stare a Milano tutto l'anno, non siano proprio tutti, molti sì, ma molti anche no. E allora uniamo l'utile al dilettevole e cerchiamo di fare in modo che la gente...
Ecco il Ligure che parla.
Il Ligure che parla. L'invasione verso
mamma
la Ligure.
Mia,
il Ligure è il contrario. No, però.
Vabbè, allora, se dobbiamo metterla sullo strafottente, va bene, cambiamo discorso.
Facciamo così.
Non è il Ligure. Il Ligure intanto è esattamente il contrario. Il Ligure dice: statevene a casa vostra e non venite a rompere.
Esatto, perché non sto dicendo quello.
Non sto dicendo questo, sto dicendo esattamente il contrario. Sto dicendo: facciamo in modo che la gente possa stare tutto l'anno lontano e lavorare. L'abbiamo provato un pochino con lo smart working, un pochino, abbiamo visto che la tecnologia ci può permettere anche di non andare in ufficio tutti i giorni. Magari c'è quello che dice: io voglio vivere sul lago di Como e in centro, in città, a Milano ci vado quando faccio la riunione una volta ogni 15 giorni, perché no? Tante cose si possono organizzare e fare. Per cosa? Il modello ultra inurbativo, il modello delle megalopoli, è stata la conseguenza della rivoluzione industriale. Ora, la rivoluzione industriale è passata, oramai parliamo di secoli, la tecnologia è andata un pochino avanti, può darsi che la tecnologia e la tecnica di oggi ci permettano di andare oltre i limiti a cui ci ha portato la rivoluzione industriale, no? È possibile, sì, vabbè, che magari possiamo evitare che milioni di persone vivano nella cintura di Milano, che facciano 200.000 ore di automobile all'anno semplicemente per andare sul posto di lavoro, generino una quantità di inquinamento, brucino una marea di risorse semplicemente perché devono essere lì, abbiamo deciso che devono essere lì. Coi computer, con la banda larga, coi mezzi, è per quello che dicevo prima, mi sta sulle palle il bonus mobilità. Perché in questo momento devi sfraccare dei soldi per comprare i monopattini in modo che la gente vada di più sugli autobus, che sono uno dei probabili maggiori siti di fusione dell'epidemia in questo momento? Facciamo in modo che non ci debbano andare sull'autobus, facciamo in modo che possano starsene sul lago di Como invece di prendere sull'autobus per andare da cintura di Milano al centro di Torino, no? È questo il concetto che dicevo prima.
Sì, va tutto
sicuramente
bene.
La tecnologia digitale, voglio dire, noi una delle, penso, esperienze che si possono imparare come positive e che effettivamente le condizioni in cui abbiamo vissuto questo anno di riffo di raffa ci hanno fatto toccare con mano che alcune cose si possono fare in maniera ragionevole da remoto usando correttamente le tecnologie informatiche, che era una cosa che noi dicevamo da perlomeno 20 anni, immagino, su Digitalia da almeno 10 anni, e che però nessuno aveva mai sperimentato nella realtà. Adesso questa cosa è successa, non siamo neanche lontanamente vicini al fatto che sia diventato una presa di coscienza culturale, però io sono d'accordo col Doc che uno dei punti su cui spingere è questo. Certamente non fa piacere a nessuno vivere l'inquinamento e il superaffollamento, e forse abbiamo finalmente dimostrato che è possibile immaginare e costruire una società un po' diversa.
Certo, però quello che mi fa inalberare, almeno per come l'hai posto in parte tu, Franco, tutto il discorso, è che non è che i milanesi chi viene a lavorare a Milano vuole stare a Milano perché che figata Milano, è così bello stare a Milano.
No, non
ma
ho detto
perché
questo.
Le persone che vengono alla no, però su alcuni punti eri lì che sembrava volessi arrivare, o comunque sottintendere, ma che non esiste la cultura di fare altrimenti in questo momento. E quindi se Milano si è urbanizzata soprattutto negli ultimi anni ed è una delle poche città che è cresciuto in numero di abitanti, e perché almeno in Italia non ci sono modelli differenti di lavoro da remoto. E il problema è che sì, il problema è che ne abbiamo assaggiato e qualche azienda si sta muovendo in questa direzione, però se rimaniamo l'azienda con il sito del bonus mobilità che crolla dopo 5 minuti, è la solita questione di sistema. Perché
certo,
se le aziende non si forniscono i sistemi cloud a livello, se non forniscono le VPN dipendenti e i computer, senza mettere in mezzo il discorso della pubblica amministrazione, qua ha voglia di fare pandemie prima che se ne accorga. Poi se uno vuole vivere a Milano, vive a Milano, se uno vuole vivere a Milano, vuole vivere a Milano.
Appunto, è quello il concetto, dare libertà. Io non dico che tutti vogliono vivere a Milano, anzi, dico il contrario, che molti vorrebbero non essere costretti a vivere. E allora, invece che investire dei soldi nel modus mobilità, investirli in operazioni per facilitare smart working e robe del genere, forse sarebbe stato più avveduto. Stesso discorso, il discorso della smart city. Poi è fighissima la smart city, che quando passi il marciapiede si trasforma in un tapirulano e ti fa fare ancora meno fatica, ci mancherebbe. Ma di quello abbiamo bisogno oggi? Forse abbiamo delle altre priorità in questo
momento. Se si potrebbe vedere che... Il discorso della digitalizzazione e in parte anche della Smart City è stato anche una delle armi che hanno permesso alla Corea e alla Cina di permettere di tenere sotto controllo.
Certo, Michele, di mettere in gabbia il discorso di prima. Cioè Gramellini è stato
il Giappone però non è una dittatura.
No, non è una dittatura.
È un impero in teoria, però comunque non credo di poterla non considerare una democrazia.
Lo è dal punto. Io della Corea mi dispiace, non posso ribattere perché non ne ho nessuna consapevolezza, nessuna conoscenza. Ma il Giappone ha una situazione molto particolare. Il Giappone è una Svezia alla 14 millesima potenza, cioè se tu dici che domani il 10% dei giapponesi si devono suicidare per fare in modo che parta l'economia, è probabile che il 5% lo facciano veramente. D'altra parte sono l'unica nazione che hanno dato origine ai cavalieri, come si chiamavano, ai kamikaze, no? C'è un motivo, hanno un senso del dovere codificato,
certo,
per cui
shintoismo è confucianesimo.
Per cui non parliamo di dittatura di fatto, ma parliamo di una dittatura, chiamiamola tradizionale,
culturale.
Ok, hanno una cultura. Per cui. In Cina la stessa cosa, per cui lì il contenimento dell'epidemia funziona.
No, Cina, vabbè.
Poi se funziona non lo sappiamo perché.
Vera.
Perché esatto, in Cina esatto. Cinfenti non l'ho citato.
Delle notizie che arrivano dalla Cina, molti iniziano ad avere dei grossi dubbi, ma va bene. Ma in Cina non è così difficile contenere la cosa, e mi è piaciuto molto l'immagine che ne ha fatto Gramellini, che diceva: noi quando facciamo il lockdown la chiave della serratura la giriamo da dentro, in Cina quando si fa il lockdown te la girano da fuori.
Certo.
È molto facile contenere l'epidemia così, è come entrare in un allevamento e uccidere l'80% dei capi, l'epidemia l'ho contenuta benissimo.
Certo, infatti non avevo citato la Cina.
È il solito discorso di.
Però il discorso smart city, nel senso di anche nel vivere poi le città,
certo,
introdurre, certo, non è in contraddizione, certo, con quello che dicevamo prima, anzi.
Però lo vedi che tutto quello che è smart city è per far funzionare meglio un qualche cosa che è ingorgato, per cui i mega semafori ultra tecnologici con le macchine che si coordinano in modo che se arrivano 10 miliardi di macchine tutte nello stesso momento riescono a funzionare lo stesso, eccetera, benissimo, ma poi quei 10 miliardi arriveranno in ufficio tutti insieme, prenderanno tutti lo stesso ascensore e si scambieranno tutti gli stessi virus che si portano addosso. Invece studiare una smart city, smart anche nei comportamenti, in cui un po' di gente va a lavorare alle 8, un po' di gente va a lavorare alle 9, un po' di gente va a lavorare, esatto, una volta alla settimana, quelli che fanno le pulizie ci vanno di notte, ci vanno già di notte, per carità, smart anche in quel senso, in questo momento può essere più pratico piuttosto che il semaforino che mi funziona meglio quando ci sono un miliardo di macchine contemporaneamente per strada.
No, vabbè, questo appunto dicevo in generale. Peraltro io vorrei entrare nella fascia di quelli che vanno a lavorare una volta al mese.
Ma non ci sei già?
No, adesso non lavoro proprio.
Cioè, che zona siete adesso? Voi siete gialli, ma siete anche voi di quelli che diventano arancioni?
No, non si è capito.
Rimanete gialli?
Non si è capito.
Ah, c'erano un po' di cambi.
Noi siamo gialli sporchi, nel senso che oggi eravamo gialli, ma mercoledì saremo arancioni, per cui siamo un giallo in transizione
verso
l'arancione.
Ma noi non si è capito, se non ci siamo proprio nella zona, dal giallo al rosso. Non è vero, scusa, stanno quei due, De Luca e De Magistris, quelli della Lazio stanno chiedendo zona rossa da quel dì.
Sì, lo chiedono in TV e nei video di YouTube, poi vanno a Roma e dicono: no, però noi veramente vorremmo che...
Ma se
per truccare i tamponi quelli della Lazio sono dovuti venire ad Avellino, Max, ad Avellino sono venuti.
Che bravi, hai visto che siamo bravi noi.
Bravi a fare i tamponi.
Modestia a parte,
un po' di falanghina col tampone.
È negativo, signor, può giocare, è negativo, stia tranquillo.
Com'è il tasso?
Il tasso è alcolico, sempre alcolico, sempre alcolico. Dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi, ma prima Michele ci parla del censimento digitaliano. È partito bene il censimento digitaliano, Michele?
È partito discretamente bene. Abbiamo già, vediamolo live, ho guardato un po' prima della trasmissione, eravamo a oltre 170 risposte, tutte molto molto interessanti. Qualcuno, visto che già ce l'ha chiesto, penso di sì, qualcosa la condivideremo anche in trasmissione, magari ci pigliamo poi tra qualche settimana qualche minuto per discutere sicuramente, no, però molto molto interessante quello che sta emergendo, e bravi che ci ascoltate tutti con le cuffiette, tanti tanti in macchina, e soprattutto voi che durante i lavori domestici vi deliziate.
Bravi che fate i lavori domestici, soprattutto. Bravi che fate i lavori domestici. Abbiamo fatto domande anche su età, sesso.
L'abbiamo fatto. Soprattutto poi in periodo di lockdown.
No, sapere dai digitali che gli piace.
Sesso nel senso genere. Genere.
Ah, scusa. Genere. Avevo frainteso.
Allora, okay. Abbiamo una stragrande maggioranza di maschi.
Ma chi l'avrebbe mai detto?
Esatto. 95,5.
Porca miseria.
Quindi siamo circondati. Età media, abbiamo la preponderanza tra i 30-39 e 40-49, quindi direi un 65% nella fascia 30-50 praticamente, quindi pochi giovani.
Va bene, sappiamo che dobbiamo dobbiamo fare il trapianto di capelli, Max devi fare la tinta adesso, dobbiamo catturare la tinta, anche alla barba, una bella barba alla Serpico castana, ti metti il Ray-Ban.
E poi volevo ringraziare però soprattutto quello che nel commento finale ci ha scritto andate in Mona.
Andate in Mona va sempre bene, sì, andate in Mona va sempre benissimo. Però in realtà, poi a parte il riassunto che è molto interessante, ma poi tireremo le somme verso la fine, ricordatevi amici, ricordatevi di andare su digitalia.fm/censimento, che compilatelo anche voi, volete mica rimanere outliers rispetto alle statistiche dei digitaliani. Ci servono non per tracciarvi, non c'è nome, non c'è email, non c'è niente, ci servono per migliorare il prodotto sia come tecnica, vedi audio e video, sia come, quindi adattarlo a dove lo vedete, dove lo guardate, come lo ascoltate, con che strumenti eccetera, sia un pochino nelle tematiche che scegliamo e nel modo, gli eventuali speciali, tante cose, insomma più informazioni abbiamo, per quanto anonime eccetera, più possiamo muoverci. È la prima volta in 12 anni, probabilmente passeranno altri 12 anni prima di farne un altro.
Annuale, dai.
Annuale?
Sì.
Ma no, ma
sì.
Ma che
come
fatica.
Si vede che è giovane sto ragazzo?
Ma sto ragazzo sì, c'ha la smania dei big data. C'ha la smania dei big data. C'ha la smania dei big data.
Molto big sti data.
Digitalia.fm/censimento, grazie che ci andate a dare una mano, che perdete qualche minuto per ringraziare, per darci modo di migliorare il prodotto. Produttori esecutivi, a proposito di ringraziamenti. La linfa vitale di Digitalia, ragazzi, siete tutto per Digitalia, siete i dati, siete il modo, siete le orecchie, siete gli occhi, siete quello per cui noi dobbiamo calibrare il prodotto, siete il cuore soprattutto, ma anche il portafoglio, perché Digitalia, se siete nuovi e non lo sapete, dovete sapere che vive e prospera da 12 anni. Ma com'è possibile che per 12 anni qualcuno per hobby si alzi tutti i lunedì pomeriggio della sua vita e non ne dedichi neanche uno alla famiglia, ma siano tutti dedicati a fare questa cosa? E beh, non è possibile, infatti non è un hobby, infatti è un secondo lavoro, chiamiamolo un terzo lavoro, perché due non basterebbero con uno stipendio come quello di Digitalia, però funziona. Perché? Perché gli ascoltatori capiscono il modello è lo stesso del software, della trial gratuita, vi invitiamo a ascoltare Digitalia gratis, a provarlo una, due, tre volte, quando entra a far parte della vostra routine, della vostra razione settimanale di intrattenimento e informazione, vi chiediamo di pagare, di contribuire al sostentamento del progetto. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, ma per favore continuate a farlo come l'hanno fatto per 12 anni chi è arrivato da queste parti prima di voi, perché solo in questo modo riusciamo a assicurare altri 12 anni di lavoro come quelli che sono già stati. In cambio continuiamo a lavorare e bonus, vi ringraziamo in trasmissione nelle note dell'episodio. Max, visto che ci sei tu, come posso toglierti l'onore?
Mi tocca, chiaro, ma io sento, devo dire, un magone, una nostalgia quando non posso ringraziare i produttori esecutivi, e quindi lo faccio con grande piacere per quelli della puntata 548, cominciando con la donazione singola di Saverio Gramagnola da un euro e un blocco delle tre donazioni singole dei nostri perpetual executive producer, sempre da un euro, Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto.
Grandi, grazie.
Donazione singola sempre da un euro di Massimo Mauriello, donazioni singole da 2 euro di Matteo Masconale e Mauro Martelli e da 3 euro di Jürgen si dirà, Emini e Massimiliano Saggia.
Grazie ragazzi. Grazie.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Davide Foglierini, Cristian Peretto, Mario Cervai, Antonio Turdo, Alex Ordiner, Federico Bruno, Simone Pignatti, Danilo Sia, Daniele Barberi, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Arnaud van der Gissen. Signori, mi dovete scusare, ma queste cose mi spiazzano. Salvatore Verrusio, Andrea Plotzer, Anna Maria Esposito, Federico Travaini, Stefano Orso, Massimo Dalla Motta, Alessio Conforto e Alessandro Lazzarini.
Grazie, grazie a tutti.
Donazione singola da 5 euro di Massimiliano Casamento e di Andrea Guido, che dice anche grazie da Andrea Guido. Grazie a te, Andrea. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Pablo Burda, Antonio Naia, Paolo Lucciola, Leandro Pessini, Stefano Toldo, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei, Andrea Magnoli e Andrea Righetti.
Mitici, grazie davvero, grazie a tutti di cuore.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai. Grande. Donazioni singole che entrano nella zona grandi produttori. Cominciamo con quella da 10 euro di Alessandro Ricca, che dice: complimenti a tutto lo staff per la passione e la competenza. Poi abbiamo una donazione singola da 10 euro di Livio Forlani, che dice: avanti così, grazie ragazzi. George Winter, sempre con donazione singola da 10 euro, ci dice grazie. E Vito Astone, con donazione singola da 10 euro, non dice niente, ma la donazione parla di per sé.
Grazie ragazzi, grazie di cuore.
Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Alessio Pappini.
Mitico Alessio.
Donazione singola da 12 euro di Stefania. Donazione singola da 13,13 centesimi di euro di Riccardo Nuti, che dice: ciao, ho sentito da una delle ultime puntate che non potete più vedere i nomi, il nome di chi fa una donazione via Satispay. Allora ho pensato di farne una con una cifra che sia abbastanza univoca, 13,13, e ditelo a quelli di Satispay. A proposito, sono Riccardo Nuti, eccetera, eccetera, ma soprattutto vostro fedele ascoltatore, donatore fin dal principio, alla faccia della privacy.
Grazie Riccardo, noi siamo felici di sapere chi sei e che ci sei.
Donazione singola da 15 euro di Alessandro Marelli. E donazione singola da 20 euro di Matteo Sulis.
Grazie Alessandro, grazie Matteo.
E infine abbiamo una donazione singola da 50 euro che incorona lead executive producer della puntata, Luca Chiodini, che dice pure: piccolo messaggino. Digitalia mi ha accompagnato per 4 anni nei tragitti in pullman per raggiungere la scuola, durante i primi 4 anni per raggiungere in treno l'università e nell'ultimo anno mentre raggiungevo a piedi l'università in Svizzera. Adesso che con il dottorato di ricerca percepisco qualche soldo, mi sembra doveroso ripagare in minima parte quanto ricevuto e consentire a questa bella avventura di continuare. Grazie per tutti questi anni.
Che dire?
Mi sono quasi commosso.
Luca, grazie per le parole, grazie per il sostegno. Grazie a tutti quanti, i nostri grandi produttori, i nostri produttori ricorrenti, perpetui, e anche a quelli una volta ogni tanto, perché tutto serve, tutto fa brodo, tutto aiuta Digitalia a lavorare, ad andare avanti. Voi continuate su su digitalia.fm, semplicemente sul sito trovate tutti i link per partecipare, per contribuire con Bitcoin, PayPal, Satispay o col bonifico bancario, e noi continuiamo a lavorare per voi. Michele,
dica.
Tequila,
boom boom. Ah, grande Elon Musk,
il piccolo Elon ne ha tirata fuori un'altra.
Io mi domando sempre poi i proventi da queste attività, come dire, extra, che
chissà
sono
che cosa ne fa,
che ne fa, perché sono un bruscolino alla fine, per quante bottiglie di tequila o lanciafiamme possa vendere.
Le canne si paga, le canne.
Può essere il che gli spiegherebbe
detto,
molte cose.
Non puoi usare i soldi di Tesla,
no,
dai, per comprare il fumo,
Elon,
abbi pazienza. No, è lui, certo, ma dici.
Oppure semplicemente
culto
di immagine del brand.
Vabbè, ma quanto costa la
tequila? Bellissima.
Bottiglia di tequila bellissima, $250, ma tanto è già finita, ancora più della PlayStation 5.
Ah, ma non me la regali, Michi?
No, Giulio ha comprato una cassa per ognuno.
Ah, meno male, dai.
Quindi parla
lui
con
ha comprato
cubini.
Una cassa per ciascuno.
Esatto. E la Tesla Kila è nata come un gioco, come un pesce d'aprile nel 2018, in cui Elon aveva twittato: in pratica la Tesla è andata in bancarotta, nonostante ogni sforzo di raccogliere più soldi, includendo una vendita di massa di easter egg. Siamo tristi di riportare che la Tesla è andata completamente in bancarotta, così in bancarotta che non ci potete credere. E quindi niente, poi a un certo punto aveva parlato, anzi aveva messo la foto di lui addormentato con un cartone addosso su una Tesla, e ubriaco di questa tequila, che è diventata adesso finalmente un prodotto reale.
E vabbè, ci aspettiamo a Natale che qualcuno ci regali la tequila di Elon Musk.
Ecco, ma dice che Giulio ha comprato la cassa per tutto.
Sì. Come fanno a far stare in una su cassa quelle bottiglie fatte sembra il simbolo di Flash Gordon.
Le incrociano uno dentro l'altro.
Le incastrano.
Dentro, sì.
Fantastico.
Sono fatte apposta così, non ce le puoi mettere di più.
Tipo il tizio, avete mai visto quel video del tizio che aveva fatto la ruota con le confezioni dell'iMac?
No.
Avete presente lo scatolone dell'iMac?
L'iMac. Un trapezoidale, diciamo.
È praticamente un grosso parallelepipedo, ma in realtà se lo guardi in sezione non è esattamente rettangolare, ma è leggermente trapezoidale, ma proprio di poco. Per cui se li devi stivare tutti insieme, devi metterne uno in così e uno in cosà, se li devi impilare, perché sennò è un casino. Invece questo tizio li ha messi tutti uguali, tutti paralleli, e ci ha costruito una ruota.
Ma credo che i romani li usassero per fare gli archi portanti.
Certamente, per gli acquedotti.
Gli acquedotti.
I famosi acquedotti di iMac, ci mancherebbe, certamente, proprio quelli. Va bene, troppa tequila anche noi questa sera. Questa roba sulla privacy, che l'Unione Europea cerca di...
Documenti circolati non ufficialmente, in uno degli ultimi consigli dei ministri europei, insomma, successivi ai recenti attentati in Francia e in Austria, i primi ministri e presidenti dei relativi paesi, insomma, pare stiano portando avanti un tentativo a livello europeo di introdurre, insomma, il diritto da parte della polizia, in generale degli stati, sotto ovviamente in teoria mandato della magistratura, decrittare le conversazioni.
Quindi, cioè, fondamentalmente un ban per la cifratura forte. Chiedono la backdoor.
Esatto, chiedono la backdoor. C'è già anche un paper pubblicato da Pubblico con alcune possibili metodologie, in cui assolutamente non entro nei dettagli, però sì, si tratta di inserire in alcuni casi, ad esempio, delle chiavi di decrittazioni farlocche dentro, che poi permettano appunto a chi
volta,
di dovere di
ogni volta che succede un attentato terroristico, esatto. Ricomincia con sta solfa, cioè non...
Sono invidiosi della CIA, che le chiavi ce la sono.
O della Cina.
Ma no, ma non sono invidiosi, sono ignoranti. È lo stesso discorso dei siti del click day che vanno in botta. Cioè, prendi chi ne sa di queste cose, fatti fare una lecture, fatti fare una lezione, fatti fare una bella conferenza nel Parlamento europeo e ti spiegheranno perché non serve a niente. Ma le cose banali, non serve la crittografia forte, non serve che Bruce Schneier vada a fargli la spiegazione della fattorializzazione dei numeri primi. Basta semplicemente spiegargli i concetti chiave, no? Che se tu lo banni la strong encryption su Facebook, la banni per la casalinga, ma il terrorista si fa l'app per conto suo. Cioè, queste cose semplici. No, non è che vietando la vendita delle bombe eviti che la gente si costruisca gli esplosivi.
Però devi capire che per ogni
è più sofisticato.
Per ogni professore universitario che ti scrive un paper o che ti spiega questa cosa in questa direzione, ne sono sicuro che ne troverai un altro che te la spiega nella direzione opposta. Infatti il paper leakato da Politico, comunque sì, ovviamente è scritto da un tecnico, perché entra in un discorso tecnico. Io non ho visto una firma,
sì,
quindi non credo che sia firmato.
Sì, ma ti dice come fare tecnicamente, ma non ti dice che è bene farlo. Ti dice come si può fare tecnicamente, ma non ti dice che è bene farlo.
Certo.
È efficace farlo.
Certo.
Siamo sempre da capo, E questa
purtroppo la cosa che dice Michele c'ha un piano reale, nel senso che è chiaro che c'è anche chi difende strumentalmente, magari perché in qualche maniera vuole convincere che appunto c'è una predominanza della tecnica in questi aspetti. Invece quello che dici tu, Franco, che è giustissimo, e che bisogna andare al di là dell'aspetto squisitamente tecnico, perché è dimostrato da millenni che qualunque sistema viene messo in mente, certo, in mezzo, certo. Viene violato aggirandolo da altre parti, insomma.
Certamente.
Però c'è chi poi sponsorizza, certo, soprattutto a livello politico.
È il soluzionismo, certo, perché no?
Il soluzionismo,
ragazzi,
tecnologico,
tranquilli,
sì, non vi preoccupate,
immuni,
risolviamo il problema, perché
immuni,
così diamo l'accesso
non
a tutti.
Non succederà niente con Immuni, no, anzi fermeremo la seconda ondata grazie a Immuni, e via arriva la tecnologia, vedete, non siamo con le mani in mano, abbiamo fatto qualcosa. Attentati terroristici, state tranquilli, ci stiamo lavorando, ci stiamo spendendo adesso per vietare la crittografia forte, perché senza
cedeteci
quella
la vostra privacy
non avremo più attentati terroristici nella maniera più assoluta. Cosa serve la privacy? Avete letto quella del leak dalla clinica
ah, sì,
con anche un reparto psichiatrico. C'è gente che viene ricattata. Perché? No. Perché questi hacker sono riusciti a entrare nei server della clinica, estrarre le cartelle mediche. Cosa ci fai con le cartelle mediche? Che te ne frega se uno prende l'aspirina? E beh, ci sono tutte le registrazioni delle sedute e delle visite psichiatriche di tutti i suoi pazienti, di tutti i pazienti di questa clinica che hanno avuto problematiche del genere. E con quelle è tanto facile andare a ricattare qualcuno.
Sì, figurati se introduce appunto una vulnerabilità a livello sistemico e tecnologico.
Ma pensa a te che cosa c'è, un'ecatombe può succedere, una roba del genere. Immaginate se c'è una chiave per una backdoor, quanto ci mette a circolare una chiave del genere? Niente ci mette a circolare. Vabbè, lasciamo.
Basta che paghi.
Basta che esista. È ovvio che nel momento in cui esiste si scatena la caccia all'oro, no? Come oggi c'è la caccia al vaccino per il Covid. Dice, il primo che ce l'ha è a posto per le prossime 2 milioni di generazioni. È benissimo, dall'ultimo script kiddie all'hacker più forte dell'universo si metteranno tutti a cercare la vulnerabilità di quel sistema lì, per forza. È come dire, ragazzi, c'è il paniere delle uova d'oro lì in quell'armadio, ma non andate a guardarci, mi raccomando. Vabbè, invece Tim Berners-Lee sta cercando di lavorare in senso opposto. Ne avevamo già parlato qualche mese fa, no? Di questa startup in Rapt con cui Tim Berners-Lee voleva sviluppare questa nuova piattaforma di data owning, in modo
sì,
che
Solid in realtà è in giro da un bel po' di anni, purtroppo senza, io almeno io non ho visto grosse implementazioni arrivate al pubblico. Si basa su questi pod, che sta per personal qualcosa, in cui in pratica sono dei file in cui sono incapsulate le informazioni e tu hai la possibilità di condividerle volontariamente e granularmente con le aziende nel momento in cui ad esempio ti devi registrare su un servizio e poi quando non ti serve più le puoi di nuovo portare fuori per registrarti magari un altro per tenertele lì, quindi il dato che rimane a te viene usato solo come dici tu. Quello che è l'aggiornamento di oggi è che appunto Tim Berners-Lee adesso sta mettendo tutto insieme in un diciamo in un framework aziendale su cui le aziende possano costruirci sopra delle tecnologie.
Qualche cosa di certo, certamente. Vabbè, vediamo. Comunque, c'è chi nella privacy ci crede, anche Google ci crede, ragazzi. Questa è la privacy, c'è la VPN, il servizio VPN di Google. Chi?
Ma sì, penso che ci hai messo sta...
Se vuoi la privacy totale e vuoi affidare tutta la tua navigazione a qualcuno che dei tuoi dati proprio non gliene frega niente di guardarli, di studiarli, eccetera. Cioè, di meglio di Google ci può essere solo Facebook in questo caso. Non...
Ma guarda, io ti dico, per quanto non la farei mai, ti dico che invece no, non credo che peggio di Google ci può essere solo Facebook, perché in questo momento è una giungla di VPN. Sì. Dove vai, aziende di ogni tipo ti offrono VPN e ogni 2-3 ci sono leak, si scopre che aziende che ti promettevano il no log invece logavano e vendevano
i
log.
È vero.
Quindi sinceramente
è meglio Google che questa lo giungla sai che loro quei dati li prendono.
Esatto. Tanto ce li hanno,
se li tengono per loro, perché poi negli ultimi un Cambridge Analytica di Google non mi sembra ci sia stato, quindi se proprio devo scegliere una cosa forse piuttosto
tanto vale
vado da
ok, bene, ma la soluzione è la stessa di Tim Berners-Lee, però cioè ovvio. Se proprio ti serve la VPN, fatti la tua, ti prendi un server dove vuoi, che sia su Amazon, su DigitalOcean eccetera, e con i sistemi di cui abbiamo già parlato settimane fa, Streisand e compagnia bella, io la VPN ce l'ho, 5 dollari al mese mi costa. Se voglio che la disattivo e cancello l'immagine quando non la usa, quando non la uso, mi costa pochi centesimi quando sono in giro in un aeroporto, perché tirare su da un'immagine un'istanza di un server da qualche parte ci vuole 30 secondi, per cui posso tranquillamente aprirla e distruggerla quando mi serve e quando finisco di utilizzarla, per cui pochi centesimi all'anno mi costerebbe. Ragazzi, non è il caso di gestire, di dare tutti i vostri dati di navigazione né a Google né, ha ragione Michele, al primo provider che capita, semplicemente perché vi dicono: ah, io sono bravo, i log non li tengo. Va bene, mi sembra giusto verso la fine della trasmissione di aprire un piccolo capitolo sulle elezioni USA.
Sì, dai.
Un piccolo accenno, eh? Pare che Trump abbia chiamato Conte e gli abbia chiesto per cortesia di estendere la zona rossa a Washington in modo che non possa uscire di casa.
Non può uscire più,
diciamo,
nessuno.
Non può, c'è la zona rossa, ragazzi, non posso uscire.
Che devo fare? Non me ne posso mica andare.
Mamma mia, va bene.
È troppo che basta così.
Dai, cioè sulle elezioni USA no, detto veramente di tutto.
Vabbè, allora, dire, o centriamo un argomento tipo bannano Trump appena non è più presidente, vogliamo parlare, ecco, delle label, allora, quello, di Twitter.
Quello è una cosa interessante. Anche il passaggio del, anche la contaminazione dai social alla TV a me ha colpito molto. Cioè che i social dalle elezioni precedenti hanno carpito la posizione alle televisioni come luogo centrale di informazione e di divulgazione delle informazioni. I social sappiamo benissimo come hanno lavorato in questi ultimi mesi, gli è stato richiesto e si sono attivati per una forma di, chiamala censura, chiamala moderazione dei contenuti, che è una cosa che sarebbe stata considerata un'eresia se pensiamo 20 anni fa, no? E l'hanno applicata, chi bene, chi male, chi dice bene tutti, chi dice male tutti, chi dice bene qualcuno, male qualcun altro, chi se ne frega, va bene. Ma non solo, la buona vecchia televisione si è contaminata da questo atteggiamento. Abbiamo visto addirittura televisioni, ho un segmento della CNN, ho visto, e uno addirittura anche di Fox, che hanno addirittura chiuso la trasmissione e tolto la parola al presidente uscente nel momento in cui stava dicendo delle fandonie allucinanti. Voi immaginatevi, se, perché non è il primo presidente che dice delle fandonie in televisione, forse è quello che le ha dette più grosse secondo alcuni, forse no, ci mancherebbe, non siamo noi di Digitalia qui a dover stabilire una cosa del genere.
Come graduatoria dici?
Sì,
però direi che io qualcuno è abbastanza accurata la graduatoria.
Possiamo, diciamo che probabilmente Eisenhower delle cazzate così non le ha mai dette, però cioè, voi vi sareste immaginati, non so, George W. Bush era uno che di cazzate ne tirava fuori, ma anche Jimmy Carter qualche cazzata
ne
tirava fuori.
Ma non a quel punto e non a questo livello, nel senso...
Ma c'è un livello, è quello, c'è un livello. Sì, cioè, vi sareste mai livello. Immaginati una CNN che tappa la bocca a presidente di destra o di sinistra di turno? Sarebbe stata una cosa immaginabile. E non so se è una notizia dei social media o se è una cosa catalizzata da questo presidente così particolare.
Allora, ma, è dovuta ai social media.
Anche dall'evoluzione proprio del diciamo, appunto, da questo fatto che questo progressivo sdoganare le baggianate in qualche maniera spinge poi anche verso il fatto che ti devo togliere la parola.
Ma le baggianate sono proliferate perché c'è una cassa di risonanza, perché le baggianate in televisione avevano meno cassa di risonanza, venivano dette una volta, sbugiardate su un trafiletto magari in fondo al New York Times e non acquisivano, mentre oggi la baggianata su YouTube, su
diventa
Facebook
diventa virale,
eccetera.
Sì, esatto. No,
allora, qui c'è un grosso problema che è Trump. Allora, perché Trump dice, e non lo dico io, lo dicono i fact checker di qualsiasi testata, che non, lo diceva anche Hillary Clinton durante i suoi dibattiti, che lui ti stordisce dalle baggianate, nel senso che te ne infila talmente tante una dopo l'altra che non puoi stargli neanche più dietro a fare del fact checking.
C'è una sospensione del giudizio, si chiama in termini psichiatrici. Sospensione del giudizio.
Sì, perché è talmente un parossismo di baggianate che tu a un certo punto perdi il controllo.
Però, e quindi quello che è successo, che i social media negli anni hanno creato il canale di veicolazione, perché Trump, per quanto sia il presidente degli Stati Uniti, non può, per quanto chiami ogni mattina Fox News e Fox and Friends a dire le sue baggianate, lo ha fatto letteralmente quasi ogni mattina negli ultimi 4 anni, però comunque non è la cassa di risonanza che ha avuto dei social, dove chiunque lo segue poteva sentire tutte le sue baggianate e poi venivano riprese però, come dire, a piccoli scaglioni dai media tradizionali. Quello che è successo l'altro giorno è che Trump si è messo davanti al vecchio media, perché a quel punto non era più su Twitter, che non gli bastava più, davanti a una telecamera, e ha detto una serie di scemenze che non aveva alcun fondamento, e non è che lo dicono soltanto i giornalisti, ma lo stanno dicendo anche i giudici.
Posso dire una cosa incredibilmente a favore di Trump, che poi mi hanno dato del comunista ultimamente, per cui non so come siano riusciti a darmi del comunista.
Assolutamente. No. Okay.
Però sapevano che macchina avevi.
Mi hanno dato del comunista con la macchina bella, che è ancora più incredibile.
Ancora peggio.
Per quanto di Trump in questi anni di cacchiate e di balle ne abbia sparate 1 miliardo, e come dici tu probabilmente più di qualsiasi altro politico prima di lui, quelle che ha sparato durante lo spoglio delle elezioni non sono state una novità. Non è il primo politico sconfitto che va in televisione o va sui media e dice le elezioni le ho vinte io, ci sono brogli in atto. Credo che sia
forse in Colombia e un presidente in carica degli Stati Uniti, al massimo Bush si è fatto ricontare i conti del fratello.
Quindi è un'escalation che è iniziata con Bush e che è peggiorata mostruosamente oggi. Non lo so, è un atteggiamento certamente più da dittatura centroamericana che da Stati Uniti. Io forse ve l'ho messo anche in back channel il discorso del giorno dopo delle edizioni di Bush padre. È un esempio del contrario, no? È un esempio, certo, di come deve funzionare uno Stato democratico, eccetera. Ci mancherebbe.
Ma tu puoi dire, io secondo me tu puoi dire qualsiasi cosa di Trump, sì, qualcuno l'ha fatto prima, ma mai alla magnitudine del livello di Trump.
Quindi è il migliore del mondo. Puoi dirglielo, lui gongola, lui è contento di essere il migliore del mondo di qualcosa. Per carità. Sono curioso
questo meccanismo, appunto. L'eccesso chiama l'eccesso nell'altra direzione.
Sono curioso di quello che succede adesso. Di quello che succede adesso durante la transizione, perché tanti commentatori hanno, l'avevo accennato qualche settimana fa, previsto una transizione turbolenta, se non addirittura violenta, che speriamo che non avvenga. Ma sono più curioso per quello che riguarderà l'atteggiamento dei media, del mondo dei media, del web, del mondo dell'informatica nei confronti di queste tematiche che sono state così importanti in questo periodo. Cioè, una grossa parte delle reazioni sono state giustificate in quanto commensurate alla drammaticità. Non voglio essere partigiano, non di avere un presidente del genere, ma dalla drammaticità percepita da una parte di avere il presidente peggiore di sempre. Ok, non sono io che sto dicendo il peggiore di sempre, dico una parte politica e una grossa parte del mondo dell'informazione e del web ha detto questo qui è una sventura, possiamo rischiare un pochino di buttare via il bambino con l'acqua sporca, e quindi meccanismi di censura, attenzione, blocchi, eccetera. Ora che il pericolo è quasi scampato, abbiamo un presidente da questa parte politica, da questo tipo di commentatore ritenuto normale, per quanto normale, forse troppo, no Michele? Bianco, anziano, eterosessuale, eccetera. Vabbè, meno male che la vicepresidente è una novità in questo senso qui. Vediamo se si allenta la morsa, perché è lì che bisogna vedere. Alle prossime elezioni avremo di nuovo meccanismi del genere, alle prossime elezioni dovremo intensificarli, o dove metteremo l'asticella? Perché il problema di questi meccanismi è sempre proprio l'asticella. Io sono andato a leggere una marea di roba riguardo proprio al concetto di libertà di circolazione delle informazioni, non libertà di pensiero, ma libertà di circolazione delle informazioni. La cosa che mi ha toccato di più è stato lo statuto Albertino. Lo Statuto Albertino, che è la nostra, di cui noi andiamo fieri, è stata la nostra prima Costituzione ed è stata una delle prime Costituzioni liberali, forse la prima, prevedeva la libertà di stampa. E diceva la stampa è libera, al di là, tranne, ma una legge ne predispone i limiti. Dice, lo prendo che così ve lo leggo e non faccio la...
Il senso è la stampa è libera.
No, ma non è il senso, non è il senso, voglio proprio la citazione precisa perché è importante.
Va bene.
Allora, lo Statuto Albertino diceva: la stampa sarà libera, ma una legge dello Stato ne reprime gli abusi.
Ah, ok. Interessante come formulazione.
Okay. È una bella formulazione.
Hai ragione, la formulazione è importante.
Perché si può applicare anche a quello che stiamo facendo oggi, no? A quello che stiamo facendo oggi. Ed è terrificante il fatto che la legge che ne reprime gli abusi è diventata la legge della censura del ventennio fascista.
Chiaro.
Ah, ok. No, penso, okay. Okay.
È chiaro, durante, è evidente, che, è evidente fascista, quale può essere
lo Statuto Albertino era ancora in vigore e il fatto che la Costituzione prevedesse una legge che limitava in qualche modo, no?
Certo.
Che reprimeva gli abusi è diventata lo strumento tecnico per costruire un sistema di censura violentissimo e assoluto.
Ma infatti nel momento in cui tu dici ne reprime gli abusi, la palla passa certo. Su cos'è un abuso.
Però non voglio capire il parallelismo che tu fai con il periodo attuale.
È il fatto che lo scattare di alcune reazioni a una situazione che è definita come eccezionale, che hanno portato a togliere la parola al presidente, certo. Eccetera, eccetera.
Ma non solo togliere la parola al presidente, a dire che i nostri mezzi di comunicazione più di massa che abbiamo oggi devono fare policing dei contenuti. Porca miseria. Vuol okay. dire ci sono delle leggi che possono essere degli algoritmi, che possono essere dei regolamenti, che possono essere delle cose, per di più non gestite dallo Stato, ma addirittura dei privati, che ne stabiliscono i limiti della circolazione delle idee, che è esattamente il contrario di quella che è la dichiarazione dei diritti dell'uomo. La dichiarazione dei diritti dell'uomo dice in qualche modo che ogni uomo ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue idee con ogni mezzo, ok?
Sì, però questo non vuol dire che tu puoi andare domani negli studi di Canale 5 a urlare quello che vuoi. Cioè fa parte, no, secondo me, anche
certamente.
Cioè ovviamente entro un certo limite, però fa anche quello parte del dibattito democratico e fa parte
certo,
anche dei
infatti.
Mezzi che la democrazia si dà nella sua autodifesa, e ovviamente chi più del potere del giornalismo fa parte del quarto stato, parte integrante del funzionamento del sistema democratico. Poi è ovvio che bisogna vedere.
Quindi
bisogna
Twitter
vedere
è giornalismo, secondo te? Facebook è giornalismo?
No, Facebook, no, io sto parlando dei media tradizionali. L'altro punto a cui volevo arrivare però è che oggi, rispetto a quando è stato promulgato lo Statuto Albertino, non c'è soltanto il giornalismo tradizionale, ci sono anche degli altri megafoni,
ci sono altre
casse di risonanza che abbiamo visto sono diventati quasi importanti, e in alcuni casi anche più importanti dei media tradizionali. Quindi, e nel momento in cui tu, stazione televisiva, giornale, diciamo ti censuri, però a me non piace questa parola perché secondo me si tratta di linea editoriale, io credo che tutti i giornali abbiano una linea editoriale. Nel momento in cui tu vai troppo da una parte, si apre la possibilità da un'altra parte, e finché non c'è una legge che non ti permette di aprire un giornale che la dice in maniera diversa, finché Libero, il giornale o La Verità rimangono aperti, anche quelle diventano espressioni della democrazia.
Io sono sempre più convinto che che la soluzione sia... Sono curioso di vedere cosa succede adesso, ve lo dicevo, ma io sono sempre più convinto che la soluzione sia in un incremento della circolazione delle idee e non in una riduzione. Mi piace molto quello che ha fatto Twitter in determinati casi, cioè non ha limitato la diffusione della notizia sbagliata, ma ci ha messo un'etichetta, secondo me l'etichetta è sbagliata nella forma, ma può anche andare bene, ma ha associato dei link alla notizia dove spiegava che la notizia era falsa o probabilmente falsa, o che i commentatori o che gli esperti del settore erano falsi. Cioè, secondo me, lo strumento non è mai l'annullamento la cancellazione, la rimozione, il disinnesco della viralità. Non permettiamo, quando scrive Trump e decidiamo che è una cacchiata, non permettiamo a più di 10 ricondivisioni ogni 5 minuti. Secondo me quella è una cacchiata, secondo me quello va lasciato, e bisogna associare, quando c'è una cosa contestata del genere, dei link alla parte avversa o a dei fact checker neutrali che spiegano perché la cosa affermata è quello lì, è disinnescare le possibilità della censura.
Lo puoi fare, a parte che, e non voglio aprire il discorso, ti vengo a dire sì, bello la circolazione, ma la circolazione tramite algoritmo, ecco, non so quanto sia, dipende come la fa circolare la notizia, sì. Perché se la fa circolare solo tramite algoritmo come fa Facebook, abbiamo visto che in realtà le storture si creano, e come, quello non è un sistema sano, secondo me. Però una cosa è quando tu sei un sistema di informazione asincrono come può essere Twitter o i social media, che è come se avessi un miliardo di canali, ogni persona ha un canale televisivo,
sì, ma di quello ci occupiamo qui su Digitalia. Poi
ho capito, però no, vabbè, prima parlavi delle televisioni che hanno tolto la parola a Trump.
Sì, ma era altro argomento.
Twitter non ha tolto la parola a Trump, non mi ricordo. Beh, se ci sono altri che hanno cancellato contenuti.
L'unico modo per togliere la parola a Trump sarebbe di chiudergli come si chiama, infatti se ne parlava.
Facebook non l'ha fatto, Twitter non l'ha fatto, quindi... Steve Bannon è stato bannato perché diceva che dovevano mettere la testa di Fauci sulle pile in mezzo alle strade, e meno male.
Cioè, beh, certamente. Va bene. Qualche altra nota di colore? Il fatto che possa essere bannato invece una volta scaduta la presidenza?
Vediamo.
È interessante, no?
Ci credo poco.
Bah, dipende cosa dice. Se dice che la testa di Fauci va messa su una palizza sulle mura della città, allora forse può avere anche senso bannarlo. Ecco. Ma come è stato fatto, come viene fatto se vado io a dirlo.
Ma quando non sarà più residente, sarà così rilevante?
Sì.
Sì, dice, certo, che continuerà a essere
il presidente
rilevante
del Partito Repubblicano, cioè sarà ancora il principale esponente del Partito Repubblicano. E ragazzi, fra 4 anni secondo me ci divertiamo un'altra volta,
Non lo so. Segnatelo.
Chi lo sa, sì, questo sarebbe da segnare. Max, perché effettivamente,
ragazzi, l'hanno votato 60 e rotti milioni di persone.
Sì, vabbè, ma sappiamo bene,
in un sistema dove hai due schede, cioè voti bianco, voti nero, cioè alla fine dei conti, sì, va bene, d'accordo, però cioè, voi vabbè, può darsi, non è di nuovo, non è nostro argomento. Io mi sono sempre immaginato una sconfitta di
potrebbe essere un nostro argomento, non ne abbiamo mai parlato, ma potrebbe essere. Sì?
Sì, ma perché sono robe che è vero. Vabbè, prepariamo qualche discorso su QAnon. Io mi sono sempre inconsapevolmente immaginato un Trump sconfitto come un Trump che, va bene, prende piglia, se ne va a casa, dice vabbè, non giochiamo più, mi prendo il pallone, me ne vado a casa, non gioco più. Cioè, non mi sono immaginato un perdente combattivo che resta lì, che organizza un partito, che organizza un'opposizione e che da leader più o meno dell'opposizione prepara il ritorno tra 4 anni. Me lo vedo.
No, non è Berlusconi.
Me lo vedo più come un qualcuno che appunto dice vabbè, qui è andata così e basta, non mi avete voluto, non mi vedrete mai più. Ecco, cioè me lo vedo più così. Quindi non lo vedo come rilevante
maturo.
Trump nei prossimi anni. Come
è un'incognita. Anch'io ho la sensazione che come personalità potrebbe sgonfiarsi all'improvviso e comunque scappare, che dire non gioco più. Però
non so, per quello, ipotizzando una eventuale scomparsa dalla scena, è per quello che mi aspettavo, sono curioso di vedere il dopo, perché vedo come molto di quello che è successo nel nostro mondo dei media via internet è colorato nel bene e nel male, nel pro e nel contro, da questa figura troppo ingombrante. Mi piacerebbe vedere che cosa succede di tutti questi discorsi, di tutte queste tematiche, nel momento in cui non ci sia. Oddio, che invece debba continuare, perché sennò torna Trump, mi girerebbero un po' le palle. Vabbè, ci sarà un presidente, un candidato di destra un po' più.
ci sono dei nomi papabili, un po' più, se vuoi, tradizionali, più o meno giovani, però in questo momento il leader del Partito Repubblicano rimane Trump.
Ah beh, certo, è così.
Ma non so, sì, ok. Non lo so, vi do retta perché non ne ho proprio la più pallida idea di questa cosa, delle meccaniche interne alla destra, al Partito Repubblicano.
Che non vuol dire fare politica,
sono
una
cosa
che proprio
che non conosco proprio.
Twitterà dalla tazza anche domani mattina e per i prossimi anni.
Con Melania o senza?
Chi?
E Melania si chiama, no? Sì, la moglie. Sì. Melania.
Sì.
Melania.
Sì. Senza. Si è rotta e se ne va.
Dipende dal contratto matrimoniale cosa prevede.
Ho visto un meme bellissimo che c'è una foto di Berlusconi truccato con la frangia, con il ciuffo giallo, la Trump che dice qualcosa tipo: dai Melania, molala un po', va, ci sono io qua che ti aspetto, una roba del genere. Fa ridere da morire. Va bene, Melania, mollalo, ci sono qua io, ecco, una roba così, ve lo mando, poi magari lo mettiamo su Slack. Lo sapete che c'è un canale Slack di Digitalia, anche una serie di canali Slack di Digitalia, digitalia.fm/Slack. Tutta la settimana si chiacchiera, si discute, ci si aiuta, si critica la trasmissione, si mandano articoli, suggerimenti, insomma c'è una community vivace. digitalia.fm/Slack, iscrivetevi e chiacchierate con noi.
Si osanna la personalità di Michele
tutta la settimana.
Hashtag di Michele.
Di Michele.
Non abbiamo, ci vorrebbe il canale, dobbiamo creare il canale Team Michele. E, basta.
That's it.
Stavo guardando se c'erano robe particolarmente rilevanti, delle novità Amazon Prime, i video channels, ne parliamo magari la settimana prossima, se ci ricordiamo, se la cosa va avanti, se è un po' di successo. Non so se sono robe nuove uscite proprio negli ultimissimi giorni. Ci facciamo ancora un po'. Prima di fare i gingini del giorno dobbiamo annunciare due eventi, mi sembra di capire. Due eventi.
Due eventi, due e mezzo, perché poi c'era anche quello della segnalazione.
Prego Michele, ti lascio la parola.
Allora, evento numero, anzi, i due eventi insieme nel palinsesto di Book City Milano, che quest'anno si tiene, ahimè, solo in forma digitale, troverete una folta presenza digitaliana.
Digitaliana.
Esatto. Il primo sarà sabato 14 novembre. Alle ore 18 con Fiorenzo Pilla, Stefano Morigi e il sottoscritto che parleranno dell'evoluzione del web, ovviamente partendo dagli spunti del libro Webvolution di Fiorenzo, di cui abbiamo parlato svariate volte nel corso delle ultime
disclaimer
settimane.
È stato anche nostro sponsor
ed è stato
lo sarà ancora, per cui full disclaimer. Full disclosure.
Perfetto. Quindi troverete il link nelle note dell'episodio insieme all'altro evento. Prego Max.
Che è domenica 15 alle 18, dove invece incontreremo Malca Holder per riprendere il tema che in tempi non sospetti, no? Ormai più di un anno e mezzo fa, avevamo focalizzato di questa infomocracy, quindi del legame che esiste tra la nostra società digitale dell'informazione e l'evoluzione della democrazia. Ricordate che ne abbiamo parlato anche, diciamo, in trasmissione. Malca è stata anche ospite da me all'Università di Salerno e appunto faremo questa chiacchierata nell'ambito degli eventi di Book City.
Esatto, quindi weekend super pieno. Per prepararsi al weekend invece ci segnala Linda su Facebook che ci saranno, in realtà stanno continuando ad andare avanti, ne abbiamo parlato mesi fa, degli eventi di Next Code Generation, il polo tecnologico CSMT dell'Università di Brescia, e l'11 di novembre, sempre alle 18, ci sarà un altro webinar su Visual Everything, Vision Enabled Machine Interaction. Quindi anche questo troverete poi il link nelle note dell'episodio e tenetevi aggiornati perché Next Code Generation, insomma, fanno uscire eventi con frequenza sicuramente superiore rispetto a quella con cui riusciamo poi a parlarne su Digitalia.
Mi raccomando, gli eventi digitaliani da non perdere. Max, visto che vedi la Malca, leggiri la domanda di un sacco di digitaliani. Oh, ma sti tre libri in italiano tradotti, ma quando escono? Forse
il primo
io ho letto solo il primo, ma in inglese. Però
no, il primo in italiano
è
stato tradotto.
So che è stato tradotto. E gli altri due?
E speriamo che anche questo evento contribuisca a rilanciare e a convincere l'editore, perché poi, come sempre, sai, le traduzioni di
Max, ma tu che notoriamente non hai niente da fare, traduci libri.
Anzi, potresti anche fare l'audiolibro.
Bello. Volentieri, questo lo farei volentieri.
Va bene, proponiti alla
casa editrice.
Sì.
Come traduzione non professionale.
Gigi di De Ciò.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a fine trasmissione la chiudono sempre così, vi presentano, vi consigliano, vi regalano dei suggerimenti, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Facciamo cominciare Michele?
Sì, comincio io con una cosa che non si vede molto spesso nei gingilli
del
giorno.
No, adesso tocca a me, facciamo la cosa simmetrica.
Mi rubi il posto.
L'interruzione dell'inizio, no, scherzavo.
No, vai. Va bene. E no, vai, una cosa che non si vede molto spesso nei gingilli di digitale è che è un utility per Windows che si chiama Advanced Rename.
Wind
3 per il telefono. Ed è appunto, fa quello che Satellite 19, ossia rinomina i file in maniera avanzata. Quindi se vi trovate con una serie di file che volete rinominare con una logica, è possibile sia usare i script inclusi, che ad esempio prendono i tag di un file mp3 o di un altro file che abbia metadata. Se casualmente vi trovate di aver rippato i DVD della vostra serie preferita, è collegato poi anche ai vari database di TV, quindi prende i titoli delle puntate, le stagioni, le serie, tutto quanto, insomma. Ed è possibile anche, credo, scrivere del codice se proprio il pattern che cercate non è disponibile. L'utility è gratuita, ma se ovviamente la usate tanto o se la usate per scopi professionali, lo sviluppatore, che è una singola persona, prende molto volentieri delle donazioni tramite la registrazione. In ogni caso lo trovate su advancedrenamer.com e scaricatelo perché è molto utile e fatto bene.
Grazie Michele, grazie di cuore, meno male che Windows prospera, perché se peggiorano ancora un pochino macOS ci tocca tutti tornare su Windows, ragazzi.
Sarebbe la pietra finale sul 2020, Franco che torna su Windows.
Allora non sono l'unico che sta soffrendo. E vabbè.
Prego Max.
Eccoci qua. Allora, a tema con la conclusione della trasmissione, durante queste settimane di esasperazione della campagna elettorale americana e tutto quello che ne consegue, mi è capitato sotto mano questo manualetto che si intitola Il candidato digitale. E che è veramente all'intenzione di informare un pochino la classe politica all'utilizzo degli strumenti digitali per la campagna elettorale, che io ho letto e consiglio ai digitaliani come una lettura invece amena, perché effettivamente ci stanno tutta una serie di indicazioni su come oggi si possono utilizzare davvero gli strumenti digitali durante la campagna elettorale, ed è una riflessione abbastanza simpatica e interessante. È una lettura veloce, c'è in formato Kindle a pochi euro, è una lettura simpatica, interessante, una riflessione interessante da fare appunto su quanto da un lato le cose siano cambiate e su quanto siano poco pronti molti dei nostri politici aspiranti tali a utilizzare bene questi strumenti.
Grazie Max. Per chiudere, un videogioco, uno dei più belli che sia riuscito a scaricare, sicuramente su piattaforma mobile. Devo dire che raramente ho avuto un giochino con cui ho passato così tanto tempo come questo Skyforce Reloaded. Il tema è il più classico che c'è, o almeno il più classico che c'era anni fa, ed è lo sparatutto in astronave a scorrimento verticale. Per cui, no, direi che una cosa iper collaudata, anzi che da anni non andava più di moda, perché Unreal Engine 3D, first person e roba del genere. No, questi hanno recuperato il concetto di sparatutto verticale, astronavina, un casino di mostri a cui sparare, e razzi e armi di ogni tipo. Sai quella roba che a un certo punto lo schermo è coloratissimo?
Esplode.
Perché
è caleidoscopico.
C'è pieno di mostri, carri armati che sparano, astronavi, nemiche, razzi, eccetera. E tu c'hai un cannone che spara in tutte le direzioni, i missili, il laser. È bellissimo. Io mi ricordo un R-Type. R-Type era la stessa cosa a scorrimento orizzontale. Era una cosa fantastica. C'era su ai tempi dell'Amiga. E benissimo, ragazzi, è giocabilissimo. È economico, lo scaricate gratis, ha il meccanismo degli in-app purchase ma equilibratissimo, cioè fondamentalmente se volete giocate per sempre senza pagare un euro. Se volete c'è uno starter pack che vi già dà giusto il minimo da avere un'astronave con un buon numero di armi e andare avanti, e lo starter pack costa come potrebbe costare un gioco comprato una volta, 3 euro, 4 euro, una roba del genere. Poi se volete pagare per andare avanti più velocemente lo fate, se no semplicemente con le stelline che guadagnate vincendo le varie battaglie e sconfiggendo le varie astronavi andate normalmente avanti e migliorate, fate gli upgrade della vostra navicella all'infinito. Una meraviglia. Lo gioco sia sull'iPhone sia sulla Apple TV. Devo dire che anche sull'Apple TV, giocato col semplice telecomando, senza il controller, senza la joypad, è giocabilissimo e divertentissimo. Uno di quei giochi che c'hai 10 minuti, io ho finito di fare tutto, la cena non è ancora pronta, eccetera, la tavola è apparecchiata, beh, mi devo rilassare, accendo la TV e con l'Apple TV gioco 10 minuti a Skyforce Reloaded. Meraviglioso. Ma c'è anche per Android e vedo che c'è anche su Steam e addirittura ho visto qualche link del web su Nintendo, per cui direi che è veramente una roba mega multipiattaforma. Provatelo. Skyforce Reloaded, se vi piacciono giochini del genere, per me è un ritorno al passato, ma con la grafica, la tecnologia e i frame per secondo che ci permettono le macchinette di oggi. Per me, un vero capolavoro. Caro Max, volevi dire qualcosina? Ho sentito schiarirti la voce.
Dilla adesso, no, che fatto, poi ti interrompo dopo.
Perché no, era il ritorno del jazzino che mi mancava un
ti
po'.
Ti mancava da un po'. Va bene. Gli eventi digitaliani li abbiamo annunciati, vi dobbiamo solo raccomandare di portare amici e orecchie fresche su Digitalia. Trovate Digitalia audio in diretta lunedì sera, video in diretta lunedì sera su YouTube, su Twitch, registrato in podcast il nostro mezzo preferito di trasmissione e di divulgazione, ma anche i video con i vari segmenti degli argomenti più importanti su YouTube che potete condividere con gli amici grazie al lavoro del nostro Michele, la nostra anima video. E per il resto è tutto. Se avete voglia di lasciarci qualche recensione in giro, se è anche divertente, ce la volete anche segnalare, la leggiamo in trasmissione. Per il resto, per questa sera è tutto. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, prima che mi interrompano, un abbraccio da Massimo De Santo.
E infine dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.